La storia in podcast di Focus.
Questo documento che ho scelto per questi miei racconti ci trasporta nell'Inghilterra del Cinquecento, alla corte dei Tudor. Si tratta infatti di una preziosa copia manoscritta degli statuti dell'Ordine della Giarrettiera, il più antico ordine cavalleresco inglese. Una copia donata al duca Emanuele Filiberto quando questi, nel 1554, ne fu creato cavaliere. La nomina, però, era solo la prima parte d'una strategia politica più ampia, tessuta dallo stesso imperatore Carlo V e dal ministro Antoine de Granville. Una strategia che mirava a portare il duca di Savoia, se non sul trono inglese, almeno assai vicino ad esso. Si tratta di una vicenda nel complesso poco nota, e questo per ragioni politiche che vi spiegherò alla fine. Per poterla raccontare, devo però partire dalla situazione inglese di quegli anni, situazione, va detto, tutt'altro che semplice e soprattutto tutt'altro che tranquilla. Gli archivi pullulano di storie tanto fantasiose da non essere credibili nemmeno per chi le ha scritte. È proprio questo genere di narrazioni che ho cercato di volgere la mia attenzione, selezionando 5 documenti dell'Archivio di Stato di Torino, per raccontare storie di Casa Savoia, in alcuni casi improbabili, in altri impossibili, altri ancora progetti immaginati e mai realizzati. Enrico VIII era morto 7 anni prima, nel 1547. Ma la sua eredità, o meglio, i problemi che questa aveva generato, erano ben lontani dall'essere risolti. Il figlio Edoardo VI, l'unico maschio nato dalle sue celebri 6 mogli, lo aveva seguito nella tomba pochi anni dopo, nel 1553, appena quindicenne. Edoardo VI aveva indicato come proprio successore la cugina sedicenne Jane Grey, di sicura fede protestante. La scelta aveva lo scopo, dichiarato, di tenere lontano dal trono Maria Tudor, primogenita di Enrico VIII, nata dal matrimonio di questi con la spagnola Caterina d'Aragona e quindi parente dell'imperatore Carlo V e del figlio di questi, Filippo II. Maria Tudor, tuttavia, godeva allora di un ampio sostegno, sia nel popolo, sia nell'aristocrazia, per cui riuscì a prendere il potere in meno di 10 giorni. Fervida cattolica, Maria, con l'aiuto del cardinale Reginald Pole, si mise subito all'opera per riportare il paese al cattolicesimo. Col passare dei mesi, la sua politica divenne sempre più dura. Il numero di protestanti che condannò a morte le guadagnò anzi il soprannome di Bloody Mary, Maria la Sanguinaria. Una delle prime vittime fu proprio Jane Grey, decapitata il 12 febbraio 1554 per evitare che potesse divenire l'oggetto di un complotto protestante. Per Maria e per i suoi sostenitori, sia in Inghilterra sia all'estero, era però necessario garantire che la dinastia proseguisse. A questo scopo le serviva ovviamente un marito. La scelta cadde sul giovane Filippo d'Asburgo, Filippo II, figlio ed erede di Carlo V, probabilmente la persona meno adatta di tutte a svolgere quel ruolo. Maria aveva 38 anni, per l'epoca un'età assai avanzata per una donna. Filippo 27. Per di più, poiché nessuno dei due conosceva la lingua dell'altro, erano costretti a parlarsi in latino. Filippo, inoltre, era lontanissimo dal carattere degli inglesi e non aveva alcuna possibilità di conciliarsi la simpatia del popolo, come sarebbe stato invece molto necessario. In ogni caso, Maria e Filippo si sposarono il 25 luglio 1554 a Winchester. Fra i primi provvedimenti presi dalla coppia fu il 6 agosto, solo 2 settimane dopo le nozze, quindi, la nomina del Duca di Savoia a cavaliere della giarrettiera. Era il cavaliere numero 333. Poiché Emanuele Filiberto era bloccato nel nord della Francia, dove combatteva come generale di Carlo V, i sovrani decisero di inviargli una delegazione che procedesse all'investitura. A capo di essa fu posto Lord Henry Clinton, grande ammiraglio del regno, che avrebbe poi combattuto accanto al duca nella battaglia di San Quintino. Insieme a lui erano il grande scudiero Lord Hastings e l'araldo del regno. Gli archivi inglesi conservano un elenco preciso, dettagliatissimo, dei gioielli e dei documenti inviati allora al duca Emanuele Filiberto. Si trattava innanzitutto del grande collare dell'ordine, dei 2 pendenti con San Giorgio, il protettore dell'ordine, noti allora ed oggi come Great George e Lesser George, la giarrettiera, il manto, la veste di velluto dei cavalieri e infine gli statuti dell'ordine, ossia la copia ancora oggi conservata dall'archivio di Torino che ha originato questo racconto. Particolare interessante, lo stemma del duca che compare al primo foglio è quello che gli araldisti chiamano di Savoia antica, ovvero rosso alla croce d'argento. 5 anni più tardi, vi ricordate, ne ho parlato nel primo racconto, Emanuele Filiberto avrebbe inserito le armi di origine, le armi tedesche. Nella pagina successiva compare invece lo stemma della regina Maria, circondato dalla giarrettiera. L'investitura di Emanuele Filiberto a cavaliere della giarrettiera, si tenne martedì 6 novembre 1554 nel castello di Auxy-le-Château, nell'estremo nord della Francia, molto vicino al fronte, dove si trovavano allora il duca e i principali generali dell'impero. Alla delegazione di cui ho già detto si aggiunse anche il cardinale Reginald Pole, che per Maria faceva un po' da primo ministro, prova ulteriore della grande importanza politica che Filippo e Maria riconoscevano a tale cerimonia. Emanuele Filiberto vi partecipò appena tornato ad una battaglia contro i francesi. Al termine, il duca ebbe importanti colloqui politici con il cardinal Pole e con i cortigiani della regina. Fu deciso quindi che il duca si recasse a Londra al più presto. Emanuele Filiberto partì intorno al 10 dicembre e trascorse la corte inglese le feste di Natale e il Capodanno del 1555. Il soggiorno del duca nella capitale inglese resta ancora da ricostruire. Quel che è certo è che l'ipotesi delle nozze fra questi ed Elisabetta, la futura Elisabetta I, fu il motivo principale del viaggio. Una 20ina d'anni dopo, nel 1573, l'ambasciatore veneziano Gerolamo Lippomano scrisse che all'epoca il matrimonio tra lei, Elisabetta, e il signor duca di Savoia era stato tanto vicino che era stato fatto sino il contratto e destinato un gentiluomo che andasse a sposarla. Il progetto asburgico era nel complesso abbastanza semplice. Se Maria fosse morta senza avere figli, il trono sarebbe passato ad Elisabetta, sua sorella minore, figlia di Enrico VIII e di Anna Bolena. Elisabetta era però di fede protestante. Era quindi necessario che anche per lei si facessero delle nozze cattoliche. Quale candidato migliore del duca di Savoia? Emanuele Filiberto era quindi di fronte a un bivio. Davanti a lui si aprivano 2 strade, al termine di ciascuna delle quali erano una principessa e un futuro diverso. Da una parte era Elisabetta Tudor, dall'altra Margherita di Valois, figlia e sorella del re di Francia. La prima ipotesi, la prima possibile scelta, quella per cui il duca ricevette non poche pressioni da Carlo V, era quella per Elisabetta. Per la politica papale e per quella spagnola era fondamentale riportare l'Inghilterra alla fede cattolica, cui l'aveva sottratta Enrico VIII 20 anni prima, fra il 1533 e il 1536. Questo era l'obiettivo di Maria Tudor, ma per realizzarlo, come ho detto, era necessario un erede. L'età non più giovane di Maria e di suoi gravi problemi di salute, che l'avrebbero portata a morire poco dopo aver compiuto i 40 anni, erano un chiaro segnale che ci si dovesse preparare a trovare un'alternativa, un piano B, per così dire, che permettesse di dare all'Inghilterra una nuova dinastia cattolica. In questo senso, un matrimonio fra Emanuele Filiberto ed Elisabetta era la scelta migliore. Cromwell, il potente ministro di Carlo V, nei giorni in cui Emanuele Filiberto era a Londra, gli scriveva, soddisfatto per l'accoglienza che gli era stata riservata, che le reti non sarebbero restate senza pesci. La posta era alta, ma nel dicembre 1554, dopo appena 6 mesi di matrimonio, la possibilità che Maria e Filippo avessero un figlio era ancora alta. Se Emanuele Filiberto avesse sposato Elisabetta e poi fosse nato un erede Asburgo a Filippo, cosa sarebbe stato di lui? Si sarebbe trovato sposato a una bastarda inglese, perché tale era considerata nei paesi cattolici, senza futuro e senza alcun vantaggio politico. Tutto ciò era ben chiaro ad Emanuele Filiberto e rendeva più forte la seconda possibilità, quella delle nozze con Margherita di Valois. Sin dall'autunno di quello stesso 1554, infatti, Emanuele Filiberto era stato informato da Parigi che Enrico II era disponibile a restituire Savoia e Piemonte al duca. Gli stati erano occupati da quasi un trentennio, ma solo come dote di un matrimonio con sua sorella Margherita. Con tali nozze non avrebbe conquistato né una corona reale, né un grande regno come quello inglese, ma avrebbe ripreso ciò che la sua dinastia possedeva da secoli, e che, come dicevo, era da tempo occupato dall'esercito francese. Certo, Margherita era più anziana di lui. Emanuele Filiberto era nato nel 1528, Margherita nel 1523, mentre Elisabetta era più giovane, era nata nel 1533. Per cui i rischi di restare privo di eredi dopo un ritorno negli Stati Sabaudi era alto. Certo, Carlo V e Filippo II promettevano al duca che se avesse sposato Elisabetta, non per questo avrebbe dovuto rinunciare ai suoi antichi stati. Emanuele Filiberto sapeva bene che se si fosse trasferito a Londra, le sue possibilità in questo senso si sarebbero enormemente ridotte. Se anche avesse portato i Savoia sul trono di San Giorgio, presto o tardi avrebbe dovuto rinunciare a Piemonte e Savoia. Erano molti, infatti, i consiglieri degli Asburgo, i quali volevano unire Piemonte e Lombardia in un unico grande stato spagnolo del nord Italia che impedisse alla Francia di espandersi nella penisola. Per il momento, comunque, non successe nulla. Poi, fra 1557 e 1558, Emanuele Filiberto dovette fare la sua scelta. Il 10 agosto 1557 egli vinse la battaglia di San Quintino, che apriva la via alla pace. Enrico II, sconfitto, ribadì che solo le nozze con Margherita avrebbero permesso al duca di ritrovare i suoi stati. Mentre si discuteva di ciò, Maria Tudor morì. La possibilità delle nozze inglesi svaniva per sempre. Il 15 gennaio 1559 Elisabetta fu incoronata regina. Il 2 aprile fu firmata la pace di Cateau-Cambrésis e il 9 luglio furono celebrate le nozze di Emanuele Filiberto con Margherita di Valois. Emanuele Filiberto recuperava i suoi stati. Il duca però non aveva dimenticato il suo viaggio a Londra e la possibilità del trono inglese. Nel 1560, infatti, inviò a Londra un proprio ambasciatore per proporre ad Elisabetta di sposare suo cugino, Giacomo di Savoia, duca di Nemours. La proposta non era stata possibile prima, perché Giacomo, fino alla pace, era al servizio del re di Francia. Ora, con la pace, il quadro era mutato. Se la regina Maria fosse stata ancora viva, forse vi sarebbe stata qualche possibilità, ma ormai Elisabetta era regina ed era determinata a non sposarsi. In conclusione, credo sia un errore ritenere che Emanuele Filiberto non abbia mai pensato seriamente di sposare Elisabetta, come hanno sostenuto diversi storici dell'Ottocento. Animati dalla volontà di enfatizzare la scelta italiana della dinastia, essi non potevano proporre ai loro lettori l'immagine di un duca di Savoia incerto fra Piemonte e Inghilterra. Per i Savoia la scelta non poteva che essere una, l'Italia. Per noi sarebbe invece fare un grave torto all'intelligenza del duca immaginare che non fosse stato almeno tentato dalla possibilità di porre sé e i suoi discendenti su uno dei troni più importanti d'Europa. Uomo accorto, politicamente di grande esperienza, tutt'altro che privo di cinismo politico, egli aveva scelto come operare dopo aver compiuto un'attenta analisi. Gli statuti dell'Ordine della Giarrettiera, ben conservati in un mazzo dell'Archivio di Stato di Torino, restano quindi testimonianza di una delle tante possibili storie che, se realizzate, avrebbero cambiato, e non poco, la storia del nostro continente, ma che invece sono restate solo sulla carta. Come sulla carta è anche la celebre Procession of the Knights of the Garter, realizzata nel 1576 da Marcus Gerhard the Helder, in cui compare anche un ormai quasi cinquantenne duca di Savoia, rimasto ormai fra i pochi cavalieri cattolici di un ordine che era divenuto protestante come il regno di Elisabetta.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.